Radio 3 Mondo. Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. I funzionari del controspionaggio americano hanno inviato un breve ma urgente messaggio ad ogni stazione, a ogni base della CIA in ogni parte del mondo. Abbiamo un problema con gli informatori. Il cablogramma diceva che decine di informatori appunto sono stati uccisi, arrestati oppure compromessi. E com'è che quella che è considerata l'agenzia di intelligence più potente del mondo lancia oggi un simile allarme? Intanto il nuovo direttore della CIA William Burns ha annunciato la settimana scorsa che la CIA avrà due nuovi centri di missione, uno focalizzato sulla Cina, l'altro sulla tecnologia emergente, il cambiamento climatico, la salute globale. E l'intelligence, il lavoro della CIA, hanno certamente svolto e svolgeranno un ruolo cruciale nei conflitti presenti e passati, potremmo dire. Non a caso una nuova rete di informatori verrà infiltrata in Pakistan dopo il ritorno dei talebani. E a proposito di talebani, continua il loro ciclo di colloqui, di incontri, di presentazioni al mondo, possiamo dire, nel fine settimana scorso con una delegazione degli Stati Uniti a Doha, sempre in Qatar, oggi con rappresentanti dell'Unione Europea. Il 20 la tournée culmina a Mosca, diciamo, in altri colloqui cui parteciperà anche la Cina. Nel frattempo, sempre oggi, vertice straordinario in videoconferenza nell'ambito del G20 a presidenza italiana. Ma di cosa si parla in questi colloqui? Riconoscimento dell'Emirato, aiuti umanitari, rapporti con ISIS Khorasan, terrorismo anche in altri paesi, diritti delle donne, delle minoranze, insomma il futuro del paese nella misura in cui dipende anche dall'Occidente. Parleremo di questo oggi e aprendo subito la nostra finestra sulla piazza virtuale, e da lì Costanza Spocci immediatamente suggerisce di seguire l'account Twitter del portavoce dei talebani, per esempio, Zabeullah M33, e poi linkerà l'articolo che vi propone il racconto dei negoziati da parte dell'emittente qatarina Al Jazeera. Io vi ricordo anche il numero di telefono per scriverci un sms o un whatsapp: 335 5634 296.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamida wa musallian amma ba'd. Az hama beshtar salamu alaykum khuda ba shoma wa dastan dar koran hamkaran shoma wa tamami هموطنان خود تقدیم میکنم. نظام امارت اسلامی افغانستان یکی از آرزوهای بسیار مهم مردم افغانستان بود.
Quella che stiamo ascoltando è un'intervista esclusiva al portavoce dei talebani, appunto Zabiullah Mujahid, che parla da Ariana News. L'Emirato Islamico in Afghanistan era una speranza della gente, di quella gente che si è opposta all'invasione americana degli ultimi 20 anni e che ha oppresso il nostro popolo, dice il portavoce. Volevo che un governo islamico venisse istituito, quella gente. Senza dubbio l'Emirato Islamico è il simbolo di un governo musulmano. Siamo nella prima fase, abbiamo bisogno di aggiustamenti, per questo il sistema è gestito da ministri ad interim. Ad ascoltare questo brano dall'intervista c'è, collegato al telefono con noi, e lo ringraziamo per essere ancora una volta ai microfoni di Radio 3 Mondo, Fabrizio Foschini. Buongiorno.
Buongiorno.
Analista di Afghanistan Analyst Network. E allora abbiamo dato conto di queste giornate di incontri, dunque oggi i talebani incontrano una delegazione dell'Unione Europea a Doha, lo ha annunciato il ministro degli esteri del nuovo governo di Kabul. Lo scorso fine settimana è trascorso invece nei colloqui con la delegazione degli Stati Uniti. Possiamo cominciare a dire che cosa è venuto fuori?
Ma intanto l'enfasi sull'Emirato, sul raggiungimento di questo obiettivo decennale da parte dei talebani è il tentativo di aggiungere una ciliegina a una torta che in realtà è fatta più che altro di contenuti più pragmatici, più di immediata urgenza. Prima ancora che del riconoscimento ufficiale che i taleban stessi si rendono conto è molto difficile in questo momento, il paese, i taleban che lo governano in questo momento, hanno urgente bisogno di sbloccare la situazione economica e politica. hanno urgente bisogno di sbloccare la liquidità, la crisi di liquidità che sta spingendo migliaia di afghani, ancora più che la paura delle politiche autoritarie del movimento, a cercare di lasciare il paese, e hanno bisogno quindi di una legittimità in termini di collaborazione economica prima ancora che di riconoscimenti politici. Questo l'hanno sottolineato anche gli americani, naturalmente, parlando di colloqui professionali molto onesti, diciamo sinceri, diretti al punto, ma che non si trattava di non finalizzati a un riconoscimento, ma finalizzati a continuare i contatti pragmatici che c'erano stati anche in passato, qualunque cosa questo abbia poi significato.
Cosa significherà però adesso, ecco, avere dei contatti che siano volti, ecco, a una soluzione pragmatica, a una gestione pragmatica della realtà in questo momento? Insomma, cosa vuol dire in questi giorni parlare con gli Stati Uniti, cosa vuol dire parlare con l'Unione Europea? Ieri hanno parlato anche direttamente con il rappresentante tedesco. Cosa vuol dire anche da parte italiana, ecco, sottolineiamo il vertice straordinario di oggi nell'ambito del G20 promosso dal governo italiano, dal presidente Draghi, ha in mente cosa, ecco, come che tipo di ragionamento stanno facendo gli attori occidentali, ecco, se possiamo semplificare così.
Allora, tornando un attimo a cosa vuol dire dal punto di vista dei talebani, la leadership politica talebana è intenzionata a portare avanti questi contatti diplomatici, è in grado di farlo, cerca di usare questioni a cuore dell'interesse della comunità internazionale anche come merce di scambio, ma si scontra anche con una difficoltà da parte della base del movimento, da parte della massa dei combattenti, dei comandanti militari, nel fare una transizione da movimento di guerriglia abituato all'opposizione clandestina a governo, e quindi da una lotta militare a una di tipo diplomatico. Ad esempio, la dichiarazione molto forte che i talebani non avrebbero collaborato con gli Stati Uniti nella lotta ai gruppi estremisti è stata fatta già alla vigilia dell'incontro di Doha che c'è stato nel weekend. Questo perché la controparte, diciamo, i falchi del movimento vedono male questo tipo di incontri. E dico una dichiarazione molto forte perché nel pacchetto originario degli accordi di Doha del febbraio 2020 tra talebani e Stati Uniti era uno dei punti cardine, almeno dal punto di vista americano, con cui si giustificava la necessità di venire a patti con i talebani, il fatto che loro garantissero una collaborazione futura contro Al-Qaeda e altri gruppi terroristici con un'agenda globale, quindi non limitata all'Afghanistan. La questione non interessa naturalmente solo gli Stati Uniti, quindi questo tipo di dichiarazione diciamo che dovrà essere interpretato alla luce di quello che succederà negli incontri di Mosca del 20 di ottobre, come avevate accennato giustamente, perché chiaramente la Russia, la Cina in particolare, ma la Russia dopo quello che è successo, lo scontro verbale quasi fisico tra Tagikistan, suo protetto, e Taliban, è particolarmente interessata a capire quale può essere l'atteggiamento dei talebani nei confronti di invece una collaborazione con loro contro Daesh o contro altri gruppi estremistici che minacciano le repubbliche centroasiatiche di maggiore interesse per la Russia. Quindi questo dal punto di vista dei taleban, la non volontà di accettare condizionamenti politici, aiuti economici, l'escludere ogni possibilità di collaborazione, ogni possibilità di intervento di nuovo degli Stati Uniti nello spazio aereo o nel contesto afghano, rimarcano gli aspetti nazionalistici ed ideologici della loro vittoria, e lo fanno soprattutto a uso e consumo interno del proprio stesso movimento. Per le controparti internazionali, per, diciamo, gli interlocutori internazionali, gli Stati Uniti naturalmente hanno la necessità, l'interesse a non vedere degenerare ulteriormente una crisi in Afghanistan. Questo getterebbe ombre ancora maggiori sulla loro decisione di ritirarsi, già valutata come catastrofica. Quindi chiedono ai taleban una collaborazione sull'evacuazione dei loro nazionali rimasti, degli afghani con doppia cittadinanza, e sono molto disposti a stabilire non necessariamente a sbloccare le riserve dello Stato afghano precedente, non a un tipo di riconoscimento, non un tipo di aiuto economico che comporta un tipo di riconoscimento politico, ma sicuramente a mantenere gli aiuti umanitari e a cominciare a negoziare una ripresa degli aiuti allo sviluppo. Gli stati europei diciamo che sono stati un po' sempre a traino in tutta questa situazione. Ai primi di settembre l'Unione Europea aveva fissato gli standard di riferimento per la cooperazione con i Taliban, non per un riconoscimento, ma per dei contatti pragmatici, chiamiamoli così, con la terminologia americana. standard erano naturalmente non permettere a gruppi terroristici, appunto jihadisti globali, di operare dal paese, il rispetto per i diritti umani delle donne, la libertà di espressione, la formazione di un governo inclusivo, e poi c'erano naturalmente l'accesso della popolazione alla distribuzione degli aiuti umanitari in maniera accontabile, insomma la contabilità sulla distribuzione degli aiuti umanitari. Se l'Unione Europea deve continuare a mantenere il livello di aiuti precedente, vuole avere una possibilità di monitorare come questi vengono distribuiti. E infine c'era l'accesso, naturalmente la necessità di garantire il permesso da parte dei talebani, il permesso di lasciare il paese agli stranieri e a quelle categorie di afghani a rischio da valutare insieme. A questi cinque, diciamo, punti propositivi però era seguita subito una doccia fredda. Pochi giorni dopo, metà settembre, anteprima l'8 settembre, con l'annuncio del governo dei talebani, che non era certo né inclusivo né rappresentativo, infatti era stato criticato. E poi c'era stata la chiusura delle scuole secondarie femminili, che dura quasi un mese.
Ecco Fabrizio Foschini, andiamo a quest'altra parte, a quest'altro capitolo della storia, da parte occidentale, e proprio nella promozione del G20 straordinario c'è questa questione centrale, diciamo un ragionamento un po' più a lungo termine, ecco che cosa farà esattamente o cosa intende fare questo governo su una questione che da questa parte del mondo sembra sensibile, viene agitata come una questione cruciale, giustamente come quella dei diritti, il rispetto dei diritti delle donne in particolare, ma anche delle minoranze. Su questo versante quanto si può essere pragmatici? Quanto lo potrà essere anche il G20 che si tiene oggi?
Sicuramente una questione che sta a cuore ai governi e le società civili coinvolte. Il punto è che, come accennavo, il governo Taliban è in grado in questo momento di usare la questione come una merce di scambio. Naturalmente non può mostrare segni di cedimento per motivi interni, come dicevo, ma al di là dell'aspetto ideologico, il tenere chiuso le scuole superiori e le ragazzine, ma lasciare intravedere la possibilità di riaprirle in un futuro neanche troppo distante, infatti ci sono state negli scorsi giorni sporadiche aperture in certe province, come non so se è un segnale o sarà dovuto a condizioni locali, decisioni locali di comandanti, stiamo parlando di un paese comunque dove molto spesso le questioni vengono anche risolte localmente. Comunque queste lasciare intravedere la possibilità di riaprire in futuro, si è aiutati a ricostruire magari il sistema educativo, l'infrastruttura educativa in modo conforme alla loro interpretazione della Sharia, è un modo per posporre, nicchiare sulla questione, cercare intanto di stabilire un negoziato, e una volta che questo negoziato, lo sblocco di aiuti economici ha garantito al governo Taliban di consolidare la propria posizione, cambiano di nuovo i termini del negoziato. Questo è purtroppo un dato pessimistico di interpretazione del comportamento di Taliban, ma siamo stati abituati negli scorsi due anni a vedere Taliban uscire bene dai negoziati senza mai mostrare grande flessibilità, ma solo contando sulla propria pazienza e sulla fretta degli altri.
Eh sì, fondamentali questi due atteggiamenti, no? che si combinano. Fabrizio Foschini, al centro del G20 in particolare, o comunque della preoccupazione italiana ed europea, non so se posso dire così, c'è anche il tema cruciale della sicurezza, diciamo, no? Quindi che cosa ce ne può venire da una situazione che ancora è di là da essere fuori controllo, almeno dal nostro punto di vista, o da parte nostra fuori controllo.
Ma i Taliban hanno, se vogliamo, da un punto di vista strettamente operativo o militare, hanno un punto a favore quando dicono che sono perfettamente in grado di gestire il problema di Daesh, del locale ramo dello Stato Islamico, senza intervento esterno di Stati Uniti e di altri, ecco perché negli anni passati Daesh afghano, il Daesh locale, l'ISIS Khorasan, ha costituito un pericoloso rivale per la militanza Taliban ed è stato combattuto aspramente e sicuramente con un certo livello di successo da parte dei Taliban. Quanto i Taliban siano intenzionati e soprattutto in grado di reprimere, contenere altri gruppi militanti attivi nella regione che presentano magari una minaccia potenziale non tanto per l'Europa ma per altri paesi della regione, appunto come menzionavamo prima, Asia centrale o India per via della questione del Kashmir, o per l'Iran, per via delle questioni settarie che contrappongono molti di questi gruppi radicali sunniti agli sciiti. Questo è un altro paio di maniche e in generale la percezione della vittoria stessa dei Taliban naturalmente non può che fungere da diciamo vittoria morale, da rilancio morale delle idee di militanza jihadista.
Fabrizio Foschini, per ora ci fermiamo qui e sarà inevitabile tornare a parlare di quanto accadrà anche appunto dopo il vertice di oggi, anche dopo gli incontri del 20 ottobre di Mosca. Intanto grazie e a presto.
Grazie a voi. Buongiorno.
Era Fabrizio Foschini, analista di Afghanistan Analyst Network. Dalla piazza virtuale un'altra segnalazione, un altro articolo che vi verrà rilanciato, un'inchiesta della CNN sugli sprechi degli spese americane, diciamo, in Afghanistan, un'inchiesta su soldi mal gestiti, uno dei tanti aspetti, diciamo, attraverso cui approfondire questa permanenza di 20 anni nel paese. Adesso, come promesso, cerchiamo di entrare almeno virtualmente nei panni di un agente della CIA.
The CIA says it will be undergoing organizational adjustments. Director William Burns announced a series of changes to the agency's structure Thursday. They include the launch of China and technology mission centers. It will also establish a new chief technology officer position and start a technology fellows program. In a statement, Burns said, in part, quote, throughout our history, CIA has stepped up to meet whatever challenges come our way.
Cerchiamo di entrare nei panni, non nel senso di metterci a disposizione per essere reclutati. Stiamo sentendo la presentatrice della CBS che annuncia appunto che la CIA aprirà nuovi centri di missione focalizzati sulla Cina, sulle nuove tecnologie. E poi viene riportata una dichiarazione del nuovo direttore William Barnes, il direttore della CIA, che dice che i cambiamenti permetteranno, secondo lui, di affrontare la prova geopolitica più difficile in una nuova era di rivalità tra grandi potenze. E appunto la Cina è certamente in cima a tutti i pensieri americani e immagino sarà d'accordo con noi. Antonella Colonna Villasi, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, scrittrice, responsabile del Centro Studi sull'Intelligence Uni, ma soprattutto autrice di una storia della CIA, anche di una storia dei nostri servizi segreti. Allora, Antonella Colonna Villasi, siamo partiti da una crisi denunciata dalla CIA, da questo cablogramma in cui si denuncia la perdita di troppi agenti e anche il fatto che molti vengono bruciati, come si dice. Che cosa sta accadendo?
Sì, infatti abbiamo appreso nei giorni scorsi da un dispaccio top secret della CIA che alcune stazioni in tutto il mondo stanno soffrendo la perdita di agenti americani, di informatori, e questo perché costoro vengono da alcuni anni eliminati proprio in quella che è la cosiddetta grande guerra internazionale delle spie, che spesso è sconosciuta ma che ha dei tratti violenti. Quando io parlo di eliminato vuol dire definitivamente bruciati, compromessi, quindi che cosa vuol dire? Arrestati, trasformati in protagonisti del doppio gioco oppure uccisi, tout court. Il dispaccio appunto fa sì che si venga a sapere che la CIA ha in alcune zone, in alcuni territori del pianeta dei momenti di sofferenza, e parla quindi di un esercito di spie perse per strada e quindi persone perse per sempre. E questa decisione di svelare questi dettagli è quindi sintomo di cosa? Di una gravità, di una forte emergenza con cui la CIA, l'intelligence americana, deve fare i conti tutti i giorni. Quindi un capillare network di agenti sì sul campo, ma che nonostante ciò, nonostante quello che è l'high tech, quindi la sorveglianza elettronica, gli arsenali digitali, rimane però spesso scoperta. E quindi deve essere tutto costruito, ricostruito, affilando le armi del controspionaggio che oggi è diventato il vero e proprio tallone di Achille della CIA.
Antonella Colonna Villassi, allora da una parte questa crisi, l'essere vulnerabili, essere stati anche attaccati in passato in maniera forte, diciamo incisiva da parte della Cina, insomma c'è stato uno smantellamento di molti centri, no? Come dire, di molti, per cui il contrattacco, vediamo, nel progetto di riforma, nella creazione di una struttura dedicata proprio alla Cina, ecco, come dire, prendiamo atto che quello è non solo il punto più debole, ma anche il nostro obiettivo. Quindi in che termini poi si traduce questa cosa?
Sì, io mi rifaccio infatti a quello che ha detto avete fatto sentire la giornalista della, mi sembra, della CNN, di quanto proprio per queste problematiche riferibili a varie diciamo minacce geopolitiche per Washington, di quanto appunto la CIA, come ha detto poi del resto lo stesso direttore Burns, William Burns, alcuni giorni fa, abbia bisogno di una serie di modificazioni all'interno dell'organizzazione stessa, e quindi sono state nella riorganizzazione sono state create nuove strutture, nuove direzioni, per esempio quella di cui parlava la giornalista americana, il Chief Technology Office, cioè una sorta di Transnational and Technology Mission Center che affronta quelle che sono le questioni globali critiche per la competitività americana, comprese chiaramente le nuove tecnologie, le emergenti tecnologie, la sicurezza economica, che sappiamo tutti è importantissima, il cambiamento climatico e la salute globale. E questo si inserisce anche nella nuova minaccia che secondo Burns è la più importante minaccia geopolitica per Washington. Lo ha detto proprio lui, il direttore, cioè la Cina. La Cina è veramente rappresenta la sfida globale che attraversa tutte le aree di missione dell'agenzia stessa, cioè della CIA, perché la minaccia proviene non dal popolo, questo ha spiegato il direttore, ma dal governo cinese. Infatti per gli Stati Uniti si tratta della più importante minaccia geopolitica che affrontano nel XXI secolo. Un governo cinese che considerano sempre più ostile. Quindi cosa è successo? È nato proprio una direzione, il China Mission Center, proprio all'interno della CIA. E questo è stato comunicato dallo stesso direttore, che ha annunciato una serie di modifiche alla struttura organizzativa e soprattutto all'approccio dell'agenzia di intelligence americana, affinché possa affrontare le attuali sfide, le sfide contemporanee e future della sicurezza nazionale statunitense.
Allora, come però affrontarle? C'è un livello pratico, no, di questo lavoro, del lavoro degli agenti, del lavoro di intelligence, e a proposito di nuove tecnologie, queste fanno la loro parte nel rendere più difficile il lavoro stesso degli agenti, no?
Certo, certo. Sì, infatti, e questo fa sì che si abbia anche un nuovo focus, quello che sono gli hard target. E dobbiamo ritornare alla prima direttrice donna della CIA, Gina Aspel, prima direttore donna nella storia dell'agenzia di intelligence americana. È stato proprio con lei, con la direttrice Aspel, che la CIA ha iniziato quindi una svolta di obiettivi, proprio in questo senso, come dice lei, passando da una penetrazione e smantellamento di quelle che sono le reti terroristiche ai cosiddetti, insomma, denominati hard target. In particolare la Cina, la Russia, l'Iran, la Corea del Nord. E quindi sono nati nuovi centri, sono nuovi, e questo l'abbiamo già visto alcuni anni fa con il precedente direttore Mike Pompeo, di origine italiana, che ha creato nuovi centri dedicati all'Iran, alla Corea del Nord. E proprio nel momento in cui l'amministrazione Trump stava aumentando la pressione su Teheran per contrastare il programma nucleare, e sulla Corea del Nord per portare il leader Kim Jong-un al tavolo delle trattative. Attualmente cosa possiamo dire di questi nuovi hard target? Possiamo dire che i due centri dovrebbero essere assorbiti però nella nello specifico da missioni più ampie, che sono quelle riferibili al vicino oriente e all'Asia orientale, secondo quanto abbiamo appreso dal Washington Post.
Dalla piazza virtuale Costanza Spocci suggerisce naturalmente anche l'hashtag CIA, poi ripropone l'articolo da cui siamo partiti, in effetti, che era un pezzo del New York Times, che racconta appunto dei troppi informatori persi nel mondo. E poi come sarà concepita la nuova unità cinese in un articolo di Politico, anche questo lo rilanceremo. Tra l'altro, a proposito di presenza sulla piazza virtuale, la CIA ha da un bel po' degli account Facebook, LinkedIn, YouTube, su Twitter ha avuto da subito 2,5 milioni di follower. L'ultimo aperto è Instagram, è un sicuramente account autentico con la spunta azzurra ed è un modo un po' per farsi conoscere o forse anche andare incontro alla una domanda popolare, no? Diciamo di curiosità nei confronti dell'agenzia, Antonella Vinali.
Sì, indubbiamente nel corso della storia la CIA è stata sempre in prima fila in quanto si riferisce alla comunicazione istituzionale, proprio per farsi paladina di questa sfida. La sfida della CIA nei confronti di tutte quelle che sono le prove geopolitiche, le minacce, il terrorismo, in questa nuova era di rivalità tra grandi potenze. E come ha detto il direttore Burns ai suoi dipendenti alcuni giorni fa, non c'è dubbio che la CIA ha il talento, cioè, e anche i dipendenti, gli agenti, i funzionari, gli analisti della CIA hanno il talento per questo lavoro e quindi anche il talento dell'aprirsi ai social, a Facebook, ad Instagram, e con il giusto approccio, la giusta struttura, quindi la CIA si propone, continua a proporsi come garante della leadership americana nella tutela chiaramente della sicurezza nazionale e del successo americana sulla scena internazionale per gli anni a venire.
Condividiamo quello che possiamo, proteggiamo ciò che dobbiamo, è una delle tante cose che si leggono nei post, e poi una sorta di motto ovviamente, I spy with my little eye, e quindi spio col mio piccolo, ma bisogna dire piccolo grande occhio, spio quello che succede. Antonella Colonna Vilasi, torniamo al discorso di insediamento del nuovo direttore William Barnes mesi fa, abbiamo un minuto per parlare del nuovo approccio, un approccio che ha fatto dire a tanti analisti, ha fatto parlare di una sorta di ritorno alla guerra fredda, con i termini in cui si è espresso riguardo al nuovo tipo di azione della CIA.
Indubbiamente un approccio deciso, decisionista, in cui appunto sono considerati e valutati quelli che sono i risultati di revisioni strategiche che proprio questo direttore ha lanciato la scorsa primavera, e che si sono concentrate, come ha detto lei, su aree geopolitiche come la Cina, ma non solo sulla Cina, sulla tecnologia, sulle partnership, sul personale stesso da assumere nella CIA. E questo perché appunto la CIA è passata in un momento di transizione che vanno dall'approccio di Gina Haspel fino a quello appunto di altri direttori che, come per esempio Mike Pompeo ed altri. Sì, indubbiamente la CIA ha anche le sembianze del suo direttore, cioè ogni direttore di ogni agenzia di intelligence internazionale si fa riferimento al governo, al decisore finale che negli Stati Uniti è il presidente, ma ha anche un suo stile, ha un suo modo di condurre l'agenzia, ha un suo focus, ha un suo approccio. Bene. Chiaramente sempre sotto la spinta del governo e della, certo, politica americana di questo momento, che sta vedendo la Cina come la più importante
minaccia per il paese,
per Washington.
Certo, e abbiamo visto che William Barnes intanto ha avuto un sostegno bipartisan al momento del suo arrivo. Grazie ad Antonella Colonna Vilasi, a presto, grazie e buon lavoro.
Grazie, buona giornata, arrivederci.
Radio 3 Mondo finisce qui, rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienza, io vi auguro una buona giornata e soprattutto buon ascolto con Radio 3, un saluto da Anna Maria Giordano.